As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuti carissimi qui su questa live del mio canale e ospitata anche in WOSD Fantascientificast. Oggi parleremo delle anticipazioni di novembre 2023 e anche indiscutibilmente delle mie recensioni di quello che ho visto nell'ultimo mese, mese e mezzo, ma adesso partiamo!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Deluso al ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Eccoci qui nella live di novembre e dobbiamo partire con le anticipazioni. Intanto però vi faccio vedere questa bellissima maglietta di Dune. Non si vede tanto bene in questa diretta qui, ve lo faccio un attimo vedere qui, anche se voi in podcast non la potrete vedere, dovrete venire nella live di Dune che mi hanno regalato qualche tempo fa. Intanto salutiamo a Michele Sessa che è già arrivato e anche a tutti gli altri che sono già qui o che arriveranno tra poco. Allora, da che cosa partiamo? Le anticipazioni, ho già preparato, scusate, muoverò molto la testa perché ho un plurimonitor, ho esagerato, ma questo è un altro discorso. E abbiamo Il migliore dei mondi. Partiamo subito, uscirà il 17 novembre su Prime Video e abbiamo un nuovo film di Maccio Capatonda. Guardatemi bene, Maccio Capatonda, un film su Prime Video. Basta, dal trailer, cosa posso dire del trailer? È già, non dico geniale, perché secondo me non sarà come Italiano Medio o come... non mi ricordo il nome esatto completo di l'altro di Maccio Capatonda. Però è interessante perché si immagina un 2023 in cui la tecnologia per connettersi a internet top evoluta è ancora il modem a 56k, cioè il modem a 56k, ragazzi, cioè era già vecchio e fine anni 90 il modem a 56k. E sarà appunto interessante di questo lui che nel 2023 comunque legato, almeno sembra molto legato a problemi dovuti alla sua vita bassa, base, via dicendo, e si vedrà catapultato in quest'altro universo parallelo. E quindi secondo me sarà molto interessante perché sarà da ridere, ma sarà Questo film, Zack, ciao intanto, esce il 17 novembre. Esatto, grazie Michele per Omicidio all'italiana. Bellissimo anche quello lì. Questo qui secondo me sarà leggermente più basso, ma è un film di Maccio Capatonda. È per me irrinunciabile. E appunto lui si troverà in questo mondo parallelo in cui la massima tecnologia è il modem a 56k e ne succederanno delle belle, ma soprattutto vuole essere il classico film che vuole parlare della società moderna prendendola in giro e cercando di darci una piccola scossa. Intanto salutiamo anche Stefano Santella, filmante prima per il momento, poi ci saranno le recensioni, comunque già iniziate col Mondo Migliore di Maccio Capatonda, quindi cioè è già tanta roba, però arriva tanta roba anche adesso che vado a prendervelo immediatamente come locandina. Come ho detto, sono veramente ancora in prestito. L'Invincibile seconda stagione arriverà il 3 novembre, quindi è già disponibile da oggi, io non l'ho ancora vista. È la seconda stagione di Invincibile, cioè ragazzi, la prima è stata veramente bella, ben fatta e interessante, con spunti dei varie storie e dei personaggi, ovviamente cruda, splatter e tutto quello che volete, però è una serie adulta da vedere, soprattutto se vi piacciono The Boys e via dicendo, cioè non è in quell'universo, ma l'idea è quella. Intanto vediamo se riesco, ho copiato l'immagine giusta, no, ovviamente non riesco a fare due cose in una volta, e adesso come minimo non la caricherà, no, non me la carica, benissimo, ecco che sono già qui, adesso vediamo subito di mettere la presentazione, ho già trovato i primi inghippis, questo qui, quindi condividiamo questo qua, niente, no, mi parte sempre quello, è inutile che ci provo l'ultima volta, l'ultimo tentativo, ho messo solo quello lì, e quindi quella è l'immagine, questa qui dovrebbe essere corretta, eccola che l'ha finalmente caricata. Atomic Eve, se non l'avete già visto, è un prequel da vedere prima di Invincible, scusate se mi sono perso un attimo, e tanta roba, secondo me è stato molto bello, molto interessante, proprio per approfondire il passato di Atomic Eve. Vedremo il nostro Invincible in questa stagione che cosa combinerà e che cosa tirerà fuori, perché sinceramente non so con Omni-Man come andrà a finire. Quindi andiamo un attimo a vedere il film di Maccio, mi hanno chiesto se arriva al cinema, non credo perché è un'esclusiva Prime Video, quindi vediamo un attimo cosa succede. Allora vediamo se riesco a farvelo vedere bene, perché secondo me è un'immagine un po' troppo piccolina. E abbiamo finalmente in arrivo il 10 novembre sempre su Prime Video, e voglio citare esattamente la didascalia di questo 007 Road to a Million, dai produttori della saga cinematografica di James Bond, segue nuove coppie di persone comuni in un'epica avventura globale attraverso una serie di sfide ispirate a James Bond, con l'obiettivo di vincere un premio di un milione di sterline che cambierà le loro vite. Quindi, signori, è un fottuto reality. Insomma, non se ne può, ma sfrutto questo gancio per implorare su una vera serie di 007, o meglio, ambientata nel mondo di 007, ma non citando 007. Quindi parliamo di altri personaggi e magari missioni più piccole, anche antologiche, o magari, ecco, ricicciando fuori un agente smart. Ecco, ma questa roba qui dei reality, e ce ne sarà un altro successivamente, perché ormai si stanno lanciando tutti qui, insomma, mi sta portando lentamente all'esasperazione, ma va bene, lasciamo un attimo decadere questa cosa. Allora, abbiamo visto 007, andiamo avanti. Ok, giustamente, me l'ero segnato perché altrimenti non mi ricorderei assolutamente nulla. Un arrivo insperato su Prime Video, rullo di tamburi, già da ieri è presente la prima stagione di Dragon Ball. Sì, sì, lo avete capito bene, Dragon Ball su Prime Video, con ben 28 episodi e soprattutto la prima stagione di Dragon Ball Z, con i primi 35 episodi. Una revisione a cui non si può rinunciare, perché è un cartone che noi lo si guardava quando si tornava da scuola alle medie, praticamente, se non mi ricordo male. Quindi andatevi a ricicciare fuori dov'è che l'avevo messa, ovviamente non trovo mai niente, quando mi servono le immagini, io sono pessimo nel farmi anche da regia, dovrei invitare una persona a fare da regia, ma è inutile, e quindi dicevo, su Prime Video trovate queste bellissime cose di Dragon Ball, che fra l'altro mi avevano chiesto recentemente di come potevo recuperarli e di dove fossero disponibili, quindi è arrivato a Duopo Prime Video. Segnalo poi anche City Hunter con le prime tre stagioni, sempre su Prime Video, e The Northman dal 7 novembre e Uncharted dal 26 novembre. Era già disponibili entrambi su altre piattaforme, ma adesso sono anche qui. Quindi diciamo che si può fare buon viso e cattivo gioco se avete solo Prime Video, che secondo me, insomma, poi ne parliamo eventualmente dopo, può avere un buon rapporto qualità-prezzo. Passiamo adesso a Disney Plus e carico subito l'immagine dell'unica cosa che veramente attendo in questo mese di Disney Plus, pagato simbolicamente €1,99, e signori, è ritornato il Doctor Who. È incredibile, per fortuna è riapparso su Disney con una nuova stagione che arriverà nel 2024, ma soprattutto con tre episodi per lo speciale dei 60 anni. Sto andando a braccio, anche se mi ero segnato di tutto e di più, con tre episodi. Il primo sarà appunto il 25 novembre e gli altri due episodi saranno invece poco prima di Natale, a dicembre. Penso di potermeli godere tutte e due. Come vedete dalla locandina, ritorna il mitico Tennant ad interpretare il dottore, eppure Catherine Tate a fare Donna Noble. E abbiamo però il super cattivo, che questa volta è interpretato da Neil Patrick Harris, insomma, cioè tanta bella roba. Tutto questo per presentare il nuovo dottore nel 2024, che, come dicevo, non sarà il solito dottore, sarà un pelo più scuro e molto meno femminile rispetto a tutti quelli che si sono visti. Quindi, insomma, un ritorno in grande stile, e speriamo. Disney Plus, secondo me, è un po' sottotono ultimamente, ma con questa cosa qui un attimo si è ritirata su. E come dicevo, segnalo anche infine su il buon Disney Plus Solar Opposites, con la sua quarta stagione che è arrivata. Sinceramente, ho visto la prima, non mi era neanche dispiaciuta, ma me ne ero totalmente dimenticato e sono ancora fermo lì, quindi va bene. Diciamo che Solar Opposites vuole fare il verso a Rick e Morty, ma pare più un American Dad, quindi insomma diciamo che si poteva fare qualcosa di più interessante o di fatto meglio. Vabbè, Disney un po' così. Però, insomma, se non sapete cosa fare, o riguardare i soliti film Marvel, Star Wars e cose così che ci sono su Disney Plus, insomma, questo qui è un'ottima alternativa. Allora, che cosa vi volevo provare? Vediamo un po' se lo trovo. Ovviamente non trovo assolutamente le locandine quando mi servono, perché non l'ho salvata. L'ho salvata perfettamente. Siamo comunque su Netflix. E andiamo, questa volta ve la mostro istantaneamente, anche qui non si vede niente di niente, ve la ingrandisco un attimo. Obliterated. Di che cosa parla questo Obliterated? Dal 30 novembre è disponibile questo film adrenalinico, una notte da panico praticamente. Ho cercato un modo per ispirarvi al meglio la trama, ve lo sto leggendo perché ho dovuto un attimo fermarmi vedendo questo trailer cinematografico di Obliterated su Netflix, ma l'unica cosa che si può dire è che si tratta di una notte da leoni, ma con una bomba da trovare e disinnescare a posto del bambino. Insomma, cosa volete che vi dica? Proprio l'ideona nuova, e insomma, poi la scusa della bomba a Las Vegas potrebbe essere utilizzata magari già col fatto che c'è il Gran Premio di Formula 1 che sta mettendo un bel po' di disagi in quel di Las Vegas. Comunque, lasciamo stare questa cosa qui. Sembra un film assolutamente adrenalinico, dal cast interessante ma assolutamente ignorante. Fine mese su Netflix, insomma, se non sapete che cos'altro guardare, secondo me questo qui può essere interessante. Allora, io mi devo svilupparmi un po' di più a fare queste cose. Sempre su Netflix, cosa sta arrivando? Allora, eccolo qua. Carichiamo questa bellissima immagine di una serie anime che mi ha stupito dal trailer, nel senso che è disegnata veramente bene. e abbiamo Blue Samurai, Blue Eye Samurai, praticamente già disponibile già da oggi. Praticamente abbiamo questa serie di animazione in cui torniamo nell'antico Giappone con un'animazione che, appunto, ho detto, è molto interessante, e l'ambientazione nel periodo Edo, quindi medievale, pare molto cruda, e tratta la storia di una donna dagli occhi blu, quindi mezzo sangue, che si fa passare però per un samurai. Infatti quella che vedete qui è una donna, in realtà è fatta da gli sceneggiatori da Logan e Blade Runner 2049, e insomma può essere una cosa interessante da vedere. Intanto è arrivata una domanda, voi se avete delle domande scrivetemele subito, così prima del blocco io ne parlo già. Vi faccio immediatamente leggere questa domanda di Michele Sessa, che dice: la caduta degli Asher è già uscita e merita. Non lo so, non l'ho ancora vista, ho messaggi un po' discordanti a riguardo. È molto molto lenta, potrebbe essere interessante questo Edgar Allan Poe moderno, via dicendo, forse non ha più lo stile necessario a una TV attuale, ma non l'ho ancora vista, quindi è lì, diciamo che è lì in un limbo con tante migliaia di cose che si stanno ammucchiando e non ho il tempo di vedere. Squid Game torna la seconda, scusa, dal 21 novembre sarà disponibile, ma non è la seconda stagione di Squid Game, e come ho già detto prima, insomma, questo è un altro maledetto reality in stile Takeshi's Castle o quello di 007 che vi ho detto prima su Prime Video. Insomma, questo qui sembra molto più veramente Takeshi's Castle, dove rifanno gli stessi giochi, fra l'altro, di Squid Game e via dicendo, quindi io non ho molte parole a riguardo, non so che altro dire, cioè lascio cadere qui queste cose. Se voi avete voglia, intenzione di vedere, io insomma già ho troppa lista di cose da vedere. Infine, le ultime cose su Netflix, così debotto, senza senso, signori, mi è venuta la palpitazione, è arrivata tutta la serie completa di House of Cards. Cioè, ma vi rendete conto, una serie Netflix che da quando è arrivato Netflix in Italia non era disponibile e oggi invece è disponibile. E perché era di Sky, quando ancora appunto non era fruibile, avevano fatto questo accordo e ci sono voluti so quanti anni prima che ritornasse completamente, anche con l'ultima stagione che non ho voluto vedere perché avevano già bannato il nostro mitico capo di stato americano, e quindi insomma è ancora, insomma, l'hanno ammazzato così. E la serie è finita con la quinta stagione, quindi diciamo che se la volete recuperare comunque è un ottimo vedere. E oltre a questa arriva la ben più attesa dal 16 novembre sesta stagione di The Crown, in cui salterà fuori appunto la Lady Di, e vedremo come loro decideranno di farla morire, visto che c'è tutto questo cosa della cospirazione per la morte di Lady Diana. Ultimo ma non ultimo, una serie anime tratta da un videogioco Capcom, Onimusha, anche questa qui dalla grafica sembra abbastanza interessante, se vi capita dateci uno sguardino piccolino. A questo punto devo passare incredibilmente, quasi inaspettatamente, a una serie di Apple TV. Qual è questa maledetta serie di Apple TV che arriverà questo mese? Porca palettina, abbiamo Monarch Legacy of Monsters, ambientata nell'universo ovviamente del nostro Godzillone preferito e di tutti i kaiju giapponesi. Io insomma sono abbastanza tentato di pensare che dal trailer sarà una seconda fondazione, che okay, non in senso positivo ma in senso molto negativo. C'è questa, ce la prendiamo, io vedrò se riuscirò a vedere qualche puntata prendendo un mesetto di Apple TV Plus, ma sinceramente non ho molta fiducia in questo momento su Apple TV Plus. Un po' mi dispiace perché comunque ho visto alcune cose buone, ma tante secondo me sono sotto le aspettative. Allora, su Apple TV Plus che cosa possiamo avere? Un'altra cosa da segnalare invece, la quarta stagione appunto di una serie interessante che è For All Mankind, dal 10 novembre. Ma a questo punto devo passare a qualche altro, come dire, streaming locale. Allora, più locale perché, insomma, secondo me i numeri sono veramente pessimi e un po' lo dimostrano certe cose. Che cosa abbiamo? Paramount Plus. Passando velocemente, quindi, mi sento di segnalare che dal 14 novembre arriverà L'Onore dei Ladri. Ok? L'Onore dei Ladri su Paramount Plus, che è comunque interessante, secondo me è un bel film, l'ho visto al cinema e secondo me ha meritato, un film su Dungeons and Dragons, praticamente fatto bene. Ma passiamo su Now, che arriverà alla quarta stagione di Westworld. Allora, qua mi fermo un attimo, la quarta stagione di Westworld avrebbe bisogno di un macro aggiornamento, ma lasciamo stare, perché per me già a metà della seconda stagione Westworld è finita. La prima è estremamente geniale, ben concepita, ben fatta, ma non avevano idea di dove andare a parare successivamente, ed è venuto fuori, secondo me, una roba abbastanza indegna. Comunque, se avete Sky, beccatevi questa, perché è una serie di fantascienza di un certo livello. E passiamo all'ultimo. Gli ultimi aggiornamenti perfetti sono su Crunchyroll, in cui prosegue il simulcast di One Piece e Jujutsu Kaisen, che vi consiglio fortemente come anime, ma soprattutto hanno annunciato l'uscita di Kaiju numero 8, già dalla primavera del 2024. Quindi, insomma, teniamoci forte, perché dal mio punto di vista è una delle serie anime più attese del 2024. Non so per voi, ma per me sì. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got drunk, but I'm sober.
Just
partiamo con le recensioni. Allora, le recensioni potrebbero essere qualcosa di un po' più complesso. Partiamo, appunto, come ho detto, ci sarà anche quella di The Creators, però, insomma, la teniamo lì buona per più tardi, quindi aspettate un attimo. Abbiamo Robots su Prime Video, ovviamente già disponibile, perché se io l'ho visto è già disponibile. Non è che Prime Video mi fa vedere le cose in anticipo, no, sia mai detto che me le faccia vedere. Comunque, questo Robots è interessante perché, insomma, è il robot che sembrava a me, il sottotitolo, ed è molto carina perché ci sono robot umanoidi con delle piccole intelligenze artificiali che vengono appunto presi e vanno a sostituire le persone per fare interazioni di cui non gli frega niente. In questo caso sono due robot che vengono scelti da una persona, la prima ovviamente, e poi c'è anche quella versione femminile. Il maschio è un Don Giovanni, vuole conquistare più donne possibili, quindi manda il robot a fare tutte le serate preliminari per conoscerle, via dicendo, e lui arriva solo quando c'è già la serata per castigarle, diciamo così. Mentre dall'altra parte c'è questo robot donna che è stato scelto dalla sua proprietaria, a sua immagine e somiglianza, perché lei è una cacciatrice di dote. Quindi potete immaginarvi cosa succede quando questo robot, che comunque ha una sua personalità, e questa robot hanno una loro personalità, insomma, scatta la scintilla tra i due robot e ne vedremo delle belle. Non è un film eccelso, ma è un film che comunque mi ha stupito e, insomma, mi ha fatto passare qualche minuto interessante. Se avete Prime Video, mettetevelo in lista, perché può essere sicuramente una visione interessante. Come ho già detto, quante volte ho già detto interessante? L'avete contata? Io non lo so. Comunque, andiamo invece avanti, sempre con Prime Video, con 57 secondi. Allora, questo è un classico paradosso del tempo, in cui si ha un anello che ti permette di tornare indietro di ben 57 secondi e resettare quello che tu hai visto. Gli attori protagonisti sono Josh Hutcherson, lo potrete ricordare in una serie che è Future Man, sempre su Prime Video, molto carina e interessante, quindi anche quella lì eventualmente recuperatela, e ovviamente Morgan Freeman. Qual è la trama principale? È che questo ragazzo, questo uomo, ha dei seri problemi economici, e però diciamo che salva la vita al personaggio iper ricco che può ricordare un insomma, i nuovi mondi moderni, non voglio dire certe persone. Insomma, non faccio nomi, però diciamo in ambito Apple, in ambito Starlink, in ambito Tesla, quelle persone lì, è una via di mezzo, un incrocio. È interessante fino a un certo punto, perché comunque la trama è banalissima, la scelta finale, anche le interpretazioni, ma anche dello stesso Morgan Freeman, sono veramente lasciate molto andare. Un film che sì, ho guardato, ma anche no, cioè nel senso, lo potete mettere anche avanti veloce di qualche a 1.2, 1.5, che non si perdeva niente di particolare. L'azione anche quella c'è, ma niente di particolare, insomma è molto molto nella media, e un po' mi è dispiaciuto perché in realtà l'idea, che non è così non usata, perché ce ne sono tantissime nella storia della fantascienza degli ultimi 20-25 anni, poteva dare qualche sunto migliore, e anche il finale mi ha lasciato un po' così. Va bene, andiamo avanti con Mad Heidi, sempre disponibile su Prime Video. Mi sono un attimo fossilizzato su questa piattaforma. Mad Heidi, allora, intanto è stato fatto da una raccolta fondi come gli Iron Sky, se vi ricordate bene. Non è a livello degli Iron Sky, non almeno del primo, magari se la può giocare un po' di più col secondo. Fa ridere, è splatter, è irriverente, tutto quello che volete, però secondo me gli manca del mordente, perché quando prende ritmo è già finito. Quindi hanno fatto una prefazione lunghissima, fra l'altro c'è il buon Casper Van Dien, il noto ricco di Starship Troopers, credo che sia l'unica cosa degna di nota che abbia fatto quell'attore, ed è proprio per quello che c'è. E fra l'altro si prende in giro, cioè prendono in giro lui di Starship Troopers facendogli fare le stesse caricature di Starship Troopers, le stesse cose. È veramente interessante, ma ci sono tanti film che vengono, o serie che vengono presi in giro in modo caricaturale dentro questo Mad Heidi. È sicuramente da vedere, a differenza dei primi due che vi ho presentato, soprattutto perché è splatter, è particolare, è irriverente, insomma è qualcosa che ultimamente va di moda, quindi insomma mettetevelo lì e provate a guardarlo. Abbiamo anche un'altra cosa, che è La Casa dei Fantasmi, che era disponibile al cinema il 23 agosto, ma è disponibile adesso da poco su Disney Plus. È carino? Sì, abbiamo comunque Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito e Jared Leto, per giunta, che interpretano dei personaggi anche di passaggio, ma comunque fa ridere. Fa ridere, ha dei buoni tempi, secondo me però non fa così ridere come speravano. È carino, c'è praticamente Rosario Dawson che con suo figlio va in questa città, in questa nuova città, ed entrano in questa casa che dicono essere infestata. E sì, in effetti è infestata, ma come è infestata è questa la parte bella, carina da capire. E come ne risolvono poi è ancora più divertente. Quindi, insomma, un film che per me potrebbe essere, insomma, con i bambini anche, è per loro. Quindi io vi direi, guardatelo assolutamente. E abbiamo Ahsoka di nuovo, sempre su Disney Plus. Ahsoka l'ho finita, una grande grandissima delusione dal mio punto di vista, molto deluso sono per questo Ahsoka, perché il finale non è un finale, cioè il finale veramente non dice nulla, non ha portato nulla in più alla storia di Rebels. Per il momento l'ha solo ripresa, ma non è come una stagione di Rebels che ti lasciava qualcosa, ti dava qualcosa. Qui invece siamo davanti a, insomma, hanno occupato dello spazio per il momento, presentando e approfondendo dei personaggi soprattutto non interpretati bene. Secondo me la Rosario Dawson non fa bene a Ahsoka, non la fa bene come si era vista in Mandalorian o in altre serie, in altre cose. Insomma, qui secondo me è molto sottotono, anche nei combattimenti non mi è piaciuta ben molto, nei movimenti. La Burdisso è quella che un po' mi è piaciuta un po' di più, sebbene, insomma, secondo me non sia totalmente in sintonia con la recitazione. Però, insomma, quello che mi è piaciuto di più ovviamente è Ray Stevenson. Anche la sua sottotrama mi è piaciuta molto, perché volevo capire, vorrei capire dove va a parare e tutto quanto. Purtroppo Ray Stevenson ci ha lasciato, non ho la più pallida idea di come vorranno riprendere in mano appunto questa cosa qui in Ahsoka nella seconda stagione o quello che verrà di Star Wars. Insomma, mi ha lasciato un po' così, mi ha lasciato un filo così, la sfortuna. Purtroppo sta capitando molto spesso in queste produzioni e vabbè. Ma adesso cambiamo streaming e passiamo a Irresistibile. Irresistibile è disponibile su Netflix, è un film con Steve Carell, vuole essere un film comico, ironico, sarcastico, ma soprattutto pungente sulla politica USA e del loro metodo elettorale. Ci va dritto proprio in fondo, a testa bassa. Non fa così ridere, purtroppo non fa così ridere, non fa nemmeno così riflettere. E quindi è un film mezza via, un film che può essere interessante, che può avere tante cose anche interessanti da vedere dal punto di vista, dei fatti nostri, perché tante cose ricordano il nostro momento elettorale, soprattutto per come vogliono presentarsi i politici, per i tanti sondaggi che fanno, che lasciano secondo me il tempo che trovano e via dicendo. E quindi, insomma, è un film comunque da vedere. Non lo so, io ve l'ho messo in lista, prendetene atto. Io non ne sono rimasto così contento come speravo, ecco. Intanto un'altra locandina, ritorno a Disney Plus con Non Sono Ancora Morta, serie con Gina Rodriguez che vedete qui nell'immagine. Mi è piaciuta, sì, ma si va a perdere, cioè l'idea è molto interessante, rimane quasi una cosa tipo Dead Like Me, un po' al contrario, nel senso questa povera donna ha avuto delle sfortune nella vita, ha dovuto lasciare il marito, è tornata negli USA dall'Inghilterra, vuole recuperare il suo lavoro come giornalista, ma le affidano i necrologi mortuari. Cosa succede? Che appena inizia a fare questi necrologi gli appaiono di fianco a lei, e può vedere solo lei, le persone morte. Roba già vista, stravista, rivista a livello di fantascienza e non solo. Carino, Però, come dicevo, si va a perdere, secondo me, sul finale, perdendo quello smalto delle prime due puntate, che secondo me era veramente fatto bene. È una sitcom, alla fine sono 25 minuti a puntata, però va a scemare, dicendo, quindi... E ok, le ultime due ormai siamo arrivati quasi alla finissima. Dopo vi lascio al casolino Sun, che arriverà dopo di me. Loki, signori miei, Loki. Allora, Loki l'ho tenuta qui per ultima perché è tanta roba. Loki ci hanno preso anche in questa seconda stagione. L'unica cosa probabilmente della Marvel che stanno riuscendo a ricicciare fuori decentemente dopo Endgame. Tom Hiddleston è, secondo me, il nuovo Iron Man, cioè è quello che sta iniziando a creare qualcosa della Marvel di nuovo, quindi sarebbe il caso di metterlo al centro, di ammassarci gente l'un l'altro e cercare di vedere se andiamo avanti e risale qualcosa e via dicendo. Sta uscendo, ci saranno ancora due puntate, stanno gestendo bene. Non ho visto ancora la puntata di oggi, quindi state tranquillini con i commenti, non ne sto mettendo alcuni perché potrebbero essere spoiler e via dicendo, quindi non solo su Loki ma anche su altre cose precedenti. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma mi sta piacendo tantissimo alcuni personaggi, cioè OB, che è il mitico Kei-Yuen Kwan, quindi adesso Riccardo, anche lì adesso le tiro fuori due secondi nel finale, quella serie che tu citi, adesso ne parliamo subito. OB che fa Kei-Yuen Kwan, Kei-Yuen Kwan che fa OB, personaggio molto interessante e carino, perché appunto è lui che gestisce il tempo. Jonathan Majors, insomma, si passano tra lui e Jonathan Majors le teorie. No, ma l'hai inventato tu questa cosa qui, no, ma l'hai inventata tu. In realtà sono loro che si passano le cose e non si capisce mai chi le ha inventate per primo e via dicendo. Secondo me il personaggio di Jonathan Majors lo stanno sviluppando anche quelli molto bene, nelle sue varie varianti. Se ne è vista una nella prima stagione, si sta vedendo un'altra nella seconda stagione che è nettamente diversa. E però c'è qualcosa che non mi torna proprio tantissimo. Vediamo. Perché comunque mi sta piacendo, Loki è la migliore, mi sta tenendo attaccato allo schermo, la guardo appena posso. Oggi non ho ancora potuto, ma dopo mi stacco e me la guardo. Insomma, io direi, se devo vedere più che rilanciare le buttate che stanno cercando di dire ora come ora, vediamo un attimo, è uscita anche la stagione, sì, l'ho parlato poco fa, e fine, ne ho parlato proprio a inizio dell'arrivo di Invincible 2. Comunque su Loki voglio un attimo rimanere lì, perché hanno già detto che vogliono ricicciare fuori i personaggi di Iron Man, Vedova Nera, per cercare di ritirare un po' fuori l'hype di queste serie Marvel, di questi film Marvel, perché non sta funzionando e quindi vogliono usare come traino. Nella realtà dei fatti, secondo me, bisognerebbe prendere questo Loki, quindi Tom Hiddleston, e fargli fare quello che ha fatto Iron Man nel primo grande arco della Marvel, per vedere se si riciccia fuori qualcosa. Ma vista la sostanza che stanno tirando fuori delle storie e dei personaggi, secondo me la Marvel si sta solo scavando la sua fossa. Godiamoci questo Loki finché dura. Bene, prima di parlare appunto di come ci ha chiesto Riccardo Bovolenta di Gen V, io voglio parlare di un'altra cosa che al momento è disponibile soltanto al cinema, alcuni cinema prestabiliti, e insomma adesso arrivo istantaneamente con The Creator.
It's
Da regista di Rogue One, mi sono preso qualche secondo di silenzio perché Gareth Edwards, sono andato a vedere su IMDb che cacchio abbia fatto Edwards, e Gareth Edwards sinceramente non ha fatto un tubo, cioè ha fatto The Creators, Rogue One, Godzilla, il primo Godzilla, e basta, cioè delle serie TV, film per la TV. Godzilla secondo me non gli è venuto bene, perché è il peggiore di tutti quelli che ho visto ultimamente della nuova riedizione. Rogue One, quello gli è venuto bene, ma dal punto di vista di regia, quando ho capito che era lui, mi sono tornate in mente certe cose che non funzionavano, tipo dei copia e incolla, ma lì qualcuno è andato bene. E su The Creator ha raggiunto l'apoteosi. L'apoteosi del montaggio... Oh mamma mia. È qualcosa di assurdamente assurdo, nel senso che non esiste montaggio, sono dei copia e incolla di scene girate totalmente a caso, non capisci neanche quanto tempo passa tra una scena e l'altra, se passa del tempo, non hai la percezione, sono dei copia incolla maledetti, cioè stacco netto, è brutto. E dire che visivamente è bellissimo come film, visivamente è fantastico, fatto veramente bello, ti fa... L'avrei voluto vedere in IMAX senza audio e senza sapere cosa stavano dicendo, perché la trama non ha senso dall'inizio alla fine. Cioè, siamo nel solito problema in cui ci sono questi androidi, questi robot che prendono vita e prendono una coscienza, e c'è una fazione che gli vuole dare un'anima, mentre un'altra fazione la vuole distruggere. Allora, è un'allegoria della società moderna, degli immigrati, dei blocchi USA e Asia, che si stanno delineando molto bene in questo periodo, ma lo fa in una maniera oscena, e a livello di trama è veramente di una banalità, anche di dialoghi, proprio una roba così banale che non mi ha dato alcuna soddisfazione, niente, a vederlo, anzi mi ha quasi irritato. E il suo budget, ve lo voglio dire, è da $80 milioni. $80 milioni al momento ha incassato in tutto il mondo $79 milioni, uno in meno di quello che è costato la produzione. Diciamo che si stanno salvando, ma al di fuori degli USA, quindi al di fuori del suo mercato di riferimento che era gli USA, ha fatto di più, cioè $46 milioni fuori e solo 33 dentro. Male, perché sul mercato di riferimento doveva essere gli Stati Uniti. E niente, John David Washington per me recita malissimo, scusa se lo dico, ma non mi sei piaciuto assolutamente. Ken Watanabe fa Ken Watanabe quel che può, e Gemma Chan non mi è dispiaciuto, ma appare così poco che non ha senso citarla. Insomma, un film che doveva essere la grande rivelazione fantascientifica del 2023 e che invece si giocherà la palma del peggiore film fantascientifico del 2023 dal mio punto di vista personalissimo, fra l'altro. Bene, io ho finito con le locandine e con tutto, però riciccio fuori una locandina di qualche minuto fa, perché è arrivato un commento di Barbara di cui volevo un attimo mettere lì, e lo metto appunto su Loki. È il personaggio più fresco e interessante dell'universo Marvel di oggi, quindi per fortuna non sono l'unico a pensarlo, meglio così. E quindi tolgo momentaneamente questo Loki e parliamo un attimo di generazione, di Gen V. Non l'ho voluto mettere perché ovviamente non l'ho ancora finito, sono al terzo episodio, l'ho lasciato un attimo da parte perché ho iniziato il terzo episodio ma non l'ho ancora finito, perché ho deciso di vedermelo tutto insieme. Quando è uscito tutto me lo guardo, e questo Gen V, che è appunto ambientato nell'universo di The Boys, è iniziato bene ma anche no. Nel senso che, forse perché sto invecchiando, anch'io inizio a non ritrovarmi più in questi adolescenti universitari che fanno di tutto fuorché studiare. E oggi c'è stata l'ultima puntata, grazie Michele Sessa per avermelo detto, e lo recupererò appunto perché volevo aspettare la fine. Non mi è minimamente dispiaciuto come inizio, l'ho anche detto più volte, è una serie secondo me che merita, ambientata in The Boys, ne richiama bene. È forse più gratuita di The Boys, cioè mentre in The Boys fanno le cose splatter e via dicendo, perché comunque hanno anche un senso, qui mi è sembrata molto più le facciamo perché le dobbiamo fare, perché siamo in The Boys, e questo non mi ha esaltato più di tanto. Ripeto, è secondo me da vedere assolutamente, e è tutto qui, cioè Gen V sì, merita assolutamente di essere vista, perché tra le cose attuali è una di quelle secondo me più fresche, più interessanti e che ti tiene un attimo più lì. Io avrei quasi finito, sì, avrei finito, e quindi mi lascio questo ultimo momento mentre rimetto su un'altra locandina iniziale per salutarvi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.